credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Catechesi del biblista Don Fabio Rosini sulle armi della luce. Presenta Monia Parente. Ottavo incontro. Pregate incessantemente.
Ben ritrovati amiche ed amici in ascolto all'appuntamento con le catechesi del biblista Don Fabio Rosini, al quale do subito il benvenuto. Buongiorno e benvenuto Don Fabio.
Ben trovati tutti voi.
Dopo averci spiegato una per una le armi del combattimento spirituale, oggi Don Fabio ti soffermerai in questo incontro conclusivo sulla parte finale del capitolo 6 della lettera agli Efesini di San Paolo. Siamo precisamente nel versetto 18.
Sì, in effetti dopo questi versetti che dal capitolo 6 della lettera agli Efesini partono dal versetto 13, entrano nello specifico della descrizione di una serie di armamentari che vengono presi dalla immagine del combattente, del soldato che in battaglia deve avere tutte le sue armi per combattere, e così ogni cristiano è chiamato ad avere questa serie di attitudini che servono per il combattimento spirituale. Direttamente San Paolo passa dalla metafora dell'armatura all'atteggiamento di fondo. Un atteggiamento che, vedremo, è onnicomprensivo, cioè in realtà riassume tutti gli atteggiamenti in uno solo e parla della preghiera. Tutte queste armi, appunto, sfociano in una battaglia di fondo, in un'attitudine che, appunto, viene collegata al combattimento, anche se indirettamente. L'attitudine della preghiera. Se noi analizziamo questo testo, noi abbiamo degli elementi, delle coerenze interne che adesso andiamo a vedere. Cominciamo con una traduzione un po' letterale e semplice, senza troppe pedanterie, però per ascoltare un pochino quello che è la coerenza appunto del versetto in se stessa. Con ogni preghiera e supplica pregate in ogni tempo nello Spirito, e per questo vigilate con ogni perseveranza e supplicando per ognuno dei santi. Questa è un po' una traduzione che ci permette di vedere la ripetizione della parola preghiera, che torna due volte, e la ripetizione della parola supplica. In realtà la differenza nell'uso è fine, è piccola fra questi due termini, ma noi appunto vedremo che San Paolo li usa tutti e due e li distingue un po' leggermente. Preghiera e supplica all'inizio, dice, e poi pregare, quindi pregare in ogni tempo, nello Spirito, e per questo vigilare con ogni perseveranza, supplicando per ognuno dei santi. Allora, abbiamo qui l'atto, che è quello della preghiera e della supplica, e il suo modo, l'attitudine con cui questa cosa va fatta. Cominciamo con il guardare semplicemente. Questo tema della preghiera non è assolutamente esauribile da una occasione come questa. Assolutamente non potremo in questo momento dire tutto ciò che c'è da dire sulla preghiera, per carità, impossibile. Solamente noi ci mettiamo un po' a guardare qualche elemento testuale che è collegato a questo singolo versetto e notare che cosa? Che questi due verbi indicano due parti di una stessa attitudine. Il verbo proseucomai, che è la prima parola che appunto caratterizza questo atto, è una parola composta, ha una preformante che indica un atto verso qualcuno, e il verbo eucomai indica un pochino il far voto, il pregare. Il pros indica anche una mediazione. Di fatto questo verbo nel greco profano viene usato anche per l'intercessione o la mediazione. Indica molto la parte del destinatario della preghiera. Qui abbiamo il senso di verso chi noi eleviamo la nostra domanda. C'è quindi un senso di intercessione anche che riguarda il fatto di poter pregare per qualcun altro. È infatti questo senso, il senso di un modo di richiesta che ha forte l'intuizione di chi è colui a cui facciamo la richiesta. Dall'altra parte c'è il verbo deomai. Il verbo deomai che è al medio di un verbo che è il verbo deo, che vuol dire ho bisogno di qualcosa, manco di qualcosa, in questo modo viene caratterizzato dal senso di qualcuno che chiede, domanda perché ha un bisogno, ha una necessità, ha una urgenza. Allora noi deduciamo che la preghiera, con questi due verbi che vengono usati da San Paolo insieme e vengono ripetuti nel divanarsi di questa frase che lui emette verso gli Efesini, indica il senso dei due punti, colui a cui si fa la richiesta e colui che fa la richiesta. Queste sono due parti della preghiera che danno l'equilibrio della preghiera. Non possiamo pregare in maniera compiuta se non abbiamo da una parte il senso di Dio, il senso della sua potenza, il senso della sua salvezza, della sua bontà, del suo essere capace di salvarci, del richiedere a Lui che può salvarci, il senso di colui a cui mi rivolgo affidandogli la mia vita, perché Lui è degno che io gli affidi la mia vita. A Lui posso chiedere. Cos'è una preghiera senza il senso di Dio? Che cos'è una preghiera senza aver conosciuto o aver intuito chi è colui a cui ci rivolgiamo? È una preghiera cieca, è una preghiera che è fatta solamente perché intrisa della mia emergenza, intrisa del mio aver bisogno di qualche cosa, ma in realtà non essere veramente disposti a entrare in relazione con colui a cui ci rivolgiamo. Questa è una tendenza tipica, anche moderna, diciamo così, di intendere la vita spirituale come un atto personale, un atto singolo, un atto che riguarda la persona ed è benefica per la persona perché è una postura meditativa di direzione del proprio io che fa bene, che porta del bene. Pregare per pregare, non pregare per pregare qualcuno. Non pregare per entrare in relazione con qualcuno. Ecco, Proseuco Mai parla del sapersi fare portare fino a qualcun altro, partire dalla propria richiesta per arrivare a qualcuno che è Dio, che è colui a cui rivolgiamo la nostra preghiera. Per contro, noi abbiamo Deomai, che invece è tutto nell'altro senso, nel senso del bisogno, della domanda, dell'urgenza, anche dell'angoscia implicita nel domandare. Non può domandare pienamente chi non sente di aver bisogno, ed ecco l'altra polarità. La polarità in cui esiste solamente l'atto del domandare come atto, se vogliamo, liturgico o formale, o comunque personale, che però riguarda l'atto in sé, riguardo all'istanza del divino, ma non è veramente conscia questa domanda del proprio bisogno. È una preghiera rituale, è una preghiera che implica l'atto di stare davanti a Dio con un atteggiamento corretto, con un atteggiamento di intercessione, ma senza quel morso di angoscia che fa la domanda vera, autentica, quel senso di emergenza. Questo altro aspetto, logicamente, è apprezzabile, tristemente, nel formalismo. È apprezzabile in preghiere liturgiche che non parlano al cuore, perché il cuore non è coinvolto. perché non c'è veramente il senso della propria necessità. Allora, nella preghiera noi dobbiamo avere l'intuizione di Dio, avere il senso di una relazione a cui ci apriamo. È questo il senso profondamente cristiano della preghiera. Noi preghiamo il Signore Gesù Cristo, noi preghiamo il Padre, noi invochiamo lo Spirito Santo, invochiamo Dio perché sappiamo qualcosa di Lui, sappiamo che a Lui possiamo domandare qualcosa, ma abbiamo qualcosa da domandare. Abbiamo un senso della nostra vita come una realtà che ha necessità. Ecco, questo del bisogno della preghiera è qualcosa di molto importante e torneremo un pochino a sottolinearlo guardando un pochino gli altri aspetti di questo versetto.
Oltre ad indicare quindi il fatto di pregare incessantemente, San Paolo indica anche come pregare.
Sì, quello che veramente colpisce di più, analizzando un pochino da vicino questo versetto 18 del capitolo 6, è la ridondanza del termine ogni. Con ogni preghiera, pregate in ogni tempo, con ogni perseveranza, per ognuno dei santi. Lo stesso termine torna sempre a sottolineare. Che cosa? Qui si parla di totalità. C'è un aspetto di completezza, di permeare tutti gli aspetti. Infatti, alcuni commentatori vedono in questo versetto il riassunto di tutti gli altri versetti, cioè che tutte le altre cose che abbiamo visto, tutte le armi che abbiamo visto, la cintura, la corazza, i calzari, lo scudo, l'elmo, la spada, in realtà vengono tutti quanti poi identificati da questo ogni, cioè in ognuno di questi sei momenti del combattimento spirituale, la vera anima è l'attitudine della preghiera, la quale ha una caratteristica, è ogni, è sempre, e qui si parla di vigilanza e di perseveranza. Cos'è la vigilanza? Il termine è molto interessante, agrypneo è un termine composto fra agros, che vuol dire campo, e ipneo, che vuol dire dormire. Ipnotico, no? Diciamo, per intendere una cosa che si fa mentre si dorme. Allora, di fatto è l'attitudine di una persona che deve dormire in un campo. È l'attitudine di un nomade, l'attitudine di un pastore. Quei pastori che sono i destinatari del primo annunzio della nascita di Gesù Cristo sono immagine di un nomadismo, sono immagine di uno stare fuori da una situazione statica. Si implica infatti qualcosa di precario. È molto interessante infatti sottolineare che la parola pregare in italiano viene da prece, che genera anche la parola precario. Infatti prega chi sa di essere precario. E questa è un'intuizione verso cui dobbiamo viaggiare nell'analisi di questo versetto per andare a identificare da dove nasce questo atteggiamento che è costante. È un'intuizione di sé, è un'intuizione di noi stessi, che poi si concretizza in certe situazioni in maniera più evidente, ma è un'intuizione che dobbiamo avere, un'intuizione scomoda, di precarietà, come qualcuno che debba dormire nel campo per vigilare sulle sue povere cose, qualcuno che non può lasciarsi andare, qualcuno che è in bilico, sta in una condizione sospesa, in certo senso di rischio, in certo senso di limite, sa di essere sempre un pochino sotto minaccia del rovinare la propria vita. Questa attenzione non sia antipatica agli ascoltatori, non suoni come angosciante. È un senso della verità, senso che spero di non avere mai lontano dal mio cuore e auguro a chiunque voglia vivere saggiamente di avere profondamente nel proprio essere. Il senso dei propri pericoli, il senso di non avere per certo niente, è il senso della realtà, è il senso della nostra vita, che è molto più appesa a un filo di quanto possa sembrare dalle nostre comodità, che poi possono anche non esserci e non ci sono per tanta gente in questa terra, ma soprattutto è il senso del pericolo della propria libertà, su cui bisogna vigilare. Se il combattimento che abbiamo analizzato nelle altre puntate, che abbiamo visto attraverso le altre armi, è urgente perché la nostra vita è di fatto sotto minaccia. È una vita che deve avere il senso della propria grandezza. Direi che uno degli aspetti più importanti non è tanto, non risiede soprattutto nel male che possiamo fare, ma ancor di più nel bene che possiamo non fare, nella bellezza che possiamo mancare, nel senso di una grandezza che non ci dobbiamo far sfuggire. Infatti, il senso di agrypneo, cioè, è il senso di qualcuno che ha qualcosa di importante, per cui dorme con un occhio solo, per cui sta lì, che è pronto a scattare, perché c'è qualcosa che non si deve far scappare. Per questo è interessante che la nascita del nostro Signore Gesù Cristo sarà fatta a chi dorme in un campo, a chi in realtà era pronto, era vigilante perché aveva qualcosa di importante e non sapeva quanto importante fosse ciò per cui si trovava a vigilare. Allora noi abbiamo in questo termine qualcosa di fondamentale per la nostra vita umana, ma anche e soprattutto anima della preghiera, il senso di un bisogno, di una emergenza che devo avere davanti a me, il senso di una vita che non può essere sprecata, che deve essere bella, che non posso così tirar via, fare alla meno peggio, alla come viene viene.
Continuando nell'analisi dettagliata di questo versetto 18 del capitolo 6 della lettera agli Efesini, troviamo un termine che viene utilizzato dall'Apostolo che è molto rilevante, il termine perseveranza.
Sì, e ancora una volta va nella stessa direzione. Proscartereo, il verbo che viene usato qui, perché qui si usa un termine appunto composto, indica il pros, che va qui nel senso di oltre, carteros, collegato alla parola kratos. Noi abbiamo sentito parlare forse del Cristo Pantocrator, che vuol dire onnipotente. Qui si parla di forza, andando oltre ogni forza, oltreforzando, diciamo così, con un bruttissimo italiano, e con un suffisso eo, che indica uno stato in cui uno persevera, appunto, è la traduzione italiana abbastanza buona, che indica stare in uno stato e continuare in uno stato di energia, di forza. Cioè, qui si parla di pregare e vigilare con ogni perseveranza. Indica questa cosa qui l'atto della fedeltà, l'atto del perseverare. Quando è che si vede il perseverante? Colui che resta in uno stato quando normalmente si attenderebbe da lui il termine di questo stato. Cioè, quando uno va oltre il limite in cui normalmente gli altri si esaspererebbero, terminerebbero di avere quello stato. È lo stato della fedeltà. La fedeltà si vede non nel momento della piacevolezza, ma nel momento in cui c'è la spiacevolezza. Si vede la fedeltà di un amico in uno stato di necessità, in uno stato di urgenza, non in uno stato di allegria e di goliardia, diciamo così. Il punto della perseveranza tende a indicare che la preghiera è nel momento in cui sembra che dovresti smettere di fare le tue preghiere, sembra che dovresti smettere di domandare, lì che comincia la perseveranza, non prima. Infatti è un pochino il termine che riassume questo ogni, questo pas che viene continuamente usato in tutto questo versetto, e parla quindi ancora una volta del tenere un atteggiamento, del aver tenuta. Pregare, si smette di pregare perché? Per due motivi: perché si perde il senso di Dio o perché si perde il senso della propria necessità. Molto spesso mi capita di sentir dire: ecco, io prego solamente quando ho bisogno. E qui c'è qualche cosa che non quadra in questa frase. Innanzitutto, pregare quando si ha bisogno non c'è niente di sbagliato, è la cosa più normale di questo mondo, lo dice anche questo testo. Supplicare per le necessità, questo è buono, questo è il senso di Dio. Ci mancherebbe che uno si ritrova un figlio, essendone padre, che non gli chiede qualche cosa quando ne ha bisogno. Un padre si sentirebbe offeso o intristito. Ma come? Non mi chiedi quando hai bisogno, sono tuo padre, chiedimi. Figuriamoci Dio, che è buono, che non vede l'ora di darci quello di cui abbiamo veramente bisogno. Ma il problema non è appunto nel fatto che chiediamo quando abbiamo bisogno, ma piuttosto nel fatto che pensiamo qualche volta di non aver bisogno. La preghiera è uccisa dal nostro senso di autosufficienza, che è sempre ingannevole, che è sempre mettere da parte degli aspetti della nostra vita, cioè guardare solamente alcune cose, non guardarle tutte, pensare che abbiamo bisogno in certi momenti e in altri no. La preghiera liturgica della Chiesa comincia con il versetto del Salmo: o Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto e mi aiuto. Queste parole sulla bocca di chi stanno bene? Non stanno bene sulla bocca di una persona accomodata su un sofà che sorseggia una bevanda gradevole. No, uno non dice in quelle situazioni venitemi a salvare, venite presto in mio aiuto, perché non ne ha nessun bisogno. O una persona che ha il suo assetto e tira dritto. Questa è la parola di qualcuno che sta affogando, per dire. Questa è la parola di qualcuno che sta sprofondando in qualche cosa di terribile, di pericoloso. Vieni presto in mio aiuto. Oddio, vieni a salvarmi. Ecco. Questa attitudine è richiesta a ogni cristiano il mattino, quando si sveglia per pregare, quando comincia la sua giornata. Uno dice, ma io ho una vita abbastanza tranquilla, mi trovo abbastanza bene, non mi trovo così aggredito dalle cose. Beh, questo non capita a tutti, anzi, capita in realtà a pochi. E ripeto, sono pochi illusi, perché ogni giornata ci si presenta come una sfida straordinaria, meravigliosa e grave. In ogni giornata noi dovremmo cominciare mettendoci davanti a noi stessi, alla nostra infinita povertà, e davanti a Dio e alla sua infinita ricchezza, e sapere con allegria che Dio è accanto a noi, e sapere con coscienza che noi, lasciati a noi stessi, non possiamo dar frutto, come dice il capitolo 15 del Vangelo di Giovanni. La preghiera sorge dall'intuizione della bellezza di Dio e dall'intuizione della nostra estrema povertà, come abbiamo già abbondantemente detto. Pregare è un senso della verità. Pregare è un senso della verità di Dio e della verità dell'uomo. E soprattutto pregare dà frutto. Pregare procura il rapporto con Dio e le sue grazie. Per questo San Paolo termina invitando a pregare per tutti i santi, cioè i cristiani che sono santi per il battesimo, invitando a pregare per gli altri, invitando a supplicare per la Chiesa, e pregherà nel versetto successivo di supplicare per lui, perché lui ha bisogno delle preghiere. Ci sono persone che pensano di non aver bisogno di molto. Paolo, che è Paolo, ovvero sia l'apostolo delle genti, uomo corredato di immense grazie, supplica che si preghi per lui. Figuriamoci cosa dobbiamo fare noi.
Siamo in chiusura, grazie Don Fabio per essere stato con noi anche oggi.
Grazie a voi.
Vi ricordo, amici in ascolto, che questo incontro chiude la serie di catechesi che Don Fabio ha voluto dedicare alle armi della luce. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana.
Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Catechesi del biblista Don Fabio Rosini sulle armi della luce. Ha presentato Monia Parente. Ottavo incontro. Pregate incessantemente.